Rap, parole in effetto, qua cerco di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Eccoci qua, ciao a tutti, ciao a tutte, siete sempre su Radio Wombat, siete sempre con La Stampa Rassegnata. Un salutone caloroso perché questa di fatto è la prima puntata del 2024. Riprendo i microfoni dopo la pausa natalizia che in qualche modo avevo annunciato, anche se non ne ero sicuro, prima della fine del, diciamo, del periodo natalizio che chiude un po' dicembre, e invece mi sono dovuto allungare anche all'inizio dell'anno perché mi sono anche sentito male, quindi ho avuto dei giorni un po' di naso chiuso, qualche lineetta di febbre e anche delle beghe in famiglia, quindi questa è la vita, diciamo, di chi fa le cose non per lavoro ma, diciamo, per passione o comunque per impegno, se vogliamo, attivistico e militante, e questa è anche il bello della nostra Radio Wombat. In questo, in qualche modo, c'è anche una dimensione di vera libertà, quella nel non essere professionismo. Detto questo e fatti i saluti e in qualche modo anche gli auguri, perché questo nuovo anno porti cose belle a tutti noi, a tutti e tutte voi, vorrei andare subito a mettere le mani, o meglio gli occhi, nelle cronache locali. Per chi ci ascolta per la prima volta, e potrebbe anche succedere, questa trasmissione della Stampa Rassegnata prende un po' poco sul serio, diciamo così, mette un po' le mani avanti ironicamente sul fatto che non facciamo una sistematica e forse anche pretenziosa rassegna stampa, ma più semplicemente cerchiamo di fare critica e polemica quando ci è possibile e quando ci riesce, ne abbiamo le possibilità e i contatti, anche aprire i nostri microfoni a delle istanze in conflitto sul nostro territorio, inteso in senso molto ampio come area metropolitana fiorentina. E lo facciamo a partire da quello che esce sui giornali che fanno cronaca locale, per cui ecco, da qui il nome di Stampa Rassegnata piuttosto che Rassegna Stampa, perché guardiamo un po' le cronache. Detto questo, e dato il solito bigliettino da visita a chi non conoscesse la trasmissione, vado appunto a prendere un primissimo articolo, un articolo che vado a prendere dal Fatto Quotidiano del 10 di gennaio, quindi di questa, insomma, prima settimana che ci riporta sulle cronache locali, ed è un articolo che riguarda le vicende legate alla Piana Fiorentina e nello specifico alla questione annosa e tante volte affrontata e discussa dell'ampliamento, o meglio, più correttamente dobbiamo dire, di nuovo aeroporto previsto per Firenze e appunto per tutta l'area metropolitana. Di che si parla? Si parla di una sorta di regaletto o di spot elettorale che Salvini, dal palco della sua posizione politica di ministro delle infrastrutture e dei trasporti del governo Meloni, fa a questo aeroporto, che in qualche modo sappiamo essere collegato anche e propriamente alla parabola politica e alla parabola partitica di Matteo Renzi. Quindi questa vicenda che lega in qualche modo i due Mattei, Matteo Salvini e Matteo Renzi, è anche una vicenda politica e partitica che non possiamo che guardare anche sotto questa lente focale qua dei rapporti tra questi due soggetti, che poi per certi aspetti rappresentano anche due antropologie, se apparentemente distanti, perché una impegnata e militante all'interno del centrodestra con la Lega Matteo Salvini, e l'altra con quello che una volta era il centrosinistra, quindi cresciuto dentro il Partito Democratico per poi autonomizzarsi appunto nella sua parabola politica Matteo Renzi con il proprio partito Italia Viva, faceva riferimento, diciamo così, al cosiddetto centro-sinistra. Eppure delle antropologie, come stavo dicendo, poi anche abbastanza simili in un modo o nell'altro. Anche Salvini è venuto a fare il nido a Firenze imparentandosi con la famiglia Verdini, che a sua volta è sodale in qualche modo del Renzi, e nello stesso tempo poi sono accomunati anche dalla partecipazione alla ruota della fortuna di Mike Bongiorno, che per quanto folcloristica possa sembrare o apparire questa loro partecipazione giovanile, per altri versi invece è lo specchio di una classe politica che si è selezionata anche attraverso dei momenti di marketing, di autoimprenditorialità e di visibilità personale, come sono stati certe comparsate televisive, appunto come quelle, dal tenore assolutamente non politico, eppure dentro un sistema politico che evolve, cambia e che si è sempre di più legato alle personalità e ai personalismi, ha visto anche avvalersi di situazioni sinceramente, insomma, e francamente abbastanza incresciose e del bassissimo valore e spessore, come la partecipazione alla ruota della fortuna. Però insomma i due Mattei hanno partecipato a quella, e sembra che i due Mattei vadano abbastanza d'accordo anche per quanto riguarda la questione dell'aeroporto di Firenze. Credo che vada sottolineato perché nella campagna elettorale per le regionali avevamo l'esponente del centrodestra, la Susanna Ceccardi, peraltro pisana, che in qualche modo esprimeva delle perplessità rispetto all'ipotesi di ampliamento e di costruzione del nuovo aeroporto di Firenze. Ecco che invece in questo momento, come dicevo, dal palco del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Salvini mette la manina a favore dell'aeroporto di Firenze, inserendo all'interno di uno dei tanti decreti mille proroghe, come sono stati definiti dall'epoca berlusconiana in poi, tutta quella serie di misure che avevano ed hanno l'obiettivo di prorogare appunto delle scadenze utili per finanziamenti o per altri problemi amministrativi a grandi opere o ad altre questioni appunto relative ai fondi pubblici. E in questo caso, in questo decreto mille proroghe che è stato approvato appunto a fine di dicembre del 2023, il Matteo Salvini ci ha messo la manina per allungare la possibilità di un finanziamento di 50 milioni, ovviamente soldi e fondi pubblici, che l'ampliamento dell'aeroporto di Firenze avrebbe perso nel 2023. Invece lui li ha inseriti appunto dentro questo mille proroghe, prorogandoli fino al 31 dicembre del 2024, e quindi mantenendo questo accantonamento di 50 milioni di euro a favore dell'aeroporto di Firenze, che in qualche modo la stampa ha anche commentato come un tentativo di interlocuzione, diciamo nei due sensi, con l'elettorato di Italia Viva. Dico nei due sensi perché se da una parte qualcuno, qualche opinionista o qualche osservatore della politica ha visto in questa manovra fatta da Salvini il tentativo di andare in soccorso di Renzi, dall'altra parte dico io che si può leggere questa manovra di Salvini anche come un più banale spot elettorale che il centrodestra fa per se stesso, cioè quindi proprio per il centrodestra. Teniamo conto, come d'altronde ne dovremo tenere conto per tutte le notizie e per tutto ciò che accade da qui fino al 9 di giugno, che siamo in un clima di campagna elettorale per le comunali del comune di Firenze. Teniamo conto che per il centrodestra in qualche modo c'è uno stato di fibrillazione e agitazione, perché si ipotizza la possibilità di un sorpasso, chiaramente un sorpasso che sarebbe storico per l'amministrazione di una città come Firenze, che vede la continuità delle giunte di centro-sinistra dal dopoguerra ad oggi. Quindi c'è questo stato di, diciamo, di fibrillazione da parte del centrodestra, che sta tentando di candidare l'ex ormai direttore degli Uffizi Eike Schmidt come appunto frontman del centro-sinistra. centrodestra, cosa che ancora non è risolta perché lo Schmidt non ha di fatto dichiarato la volontà di scendere in campo, usiamo sempre questa espressione che fu coniata da Berlusconi, però insomma c'è questa situazione qua, per cui se alle, come dicevo, alle elezioni regionali il centrodestra toscano e anche fiorentino balbettava sull'ipotesi di ampliamento dell'aeroporto di Firenze, per scacciare, diciamo, questi fantasmi, Salvini ha fatto anche questa manovretta, quindi lui ha, ripeto, inserito nel mille proroghe questi 50 milioni per l'aeroporto di Firenze, dicendo in qualche modo esplicitamente all'elettorato del centrodestra, ma anche eventualmente a quello del centrosinistra, che se volessero votare il centrodestra alle prossime elezioni comunali di Firenze lo possono fare a cuor leggero, perché il centrodestra non è vero che è contrario allo sviluppo dell'aeroporto di Firenze. Ecco, forse anche questo può essere, diciamo, una chiave di lettura per questa manovra rispetto a questo decreto mille proroghe fatta da Salvini. Guardiamo un attimo come lo commenta il Fatto Quotidiano, che ne dà la notizia. Decreto, la norma pro Carrai nel mille proroghe. Salvini cerca i voti di Renzi, soldi all'aeroporto di Firenze. Ecco che il Fatto Quotidiano, diciamo, lega subito quello che succede ai nomi e ai cognomi. In qualche modo non possiamo dire che sbagli, perché sappiamo che questa vicenda ha anche moltissimo a che fare con il famoso giglio magico che fu di Renzi e che appunto vede intrecciarsi personalità di questo spessore, il Marco Carrai, il cui nome tornerà anche nella nostra stampa rassegnata di questa settimana, legato alle vicende della Fondazione Mayer, alle mobilitazioni in favore della Palestina e per l'universalità del diritto alla cura, quindi anche per quelli, per i bambini appunto palestinesi, proprio perché il Carrai, essendo figura non da poco, è anche console onorario di Israele qui in Toscana e a Firenze. E, appunto, Carrai intrecciato a Matteo Renzi, intrecciati anche da un punto di vista delle inchieste giudiziarie che non sono ancora finite, legate alla Fondazione Open, la famosa fondazione che Matteo Renzi aveva utilizzato per diciamo fare da base anche di accumulazione di capitale a favore della sua carriera politica, e che ha visto appunto le indagini della magistratura che si vanno ancora susseguendo. Tra queste indagini c'è anche il ruolo di finanziatore di Eduardo Eurnekian o Eurnekian, questo accento non si è mai ben capito dove va, il tycoon argentino che è proprietario di Corporación America, la multinazionale che controlla una cinquantina di aeroporti nel mondo e che è anche azionista di maggioranza di Toscana Aeroporti, la appunto società che gestisce non solo lo scalo di Firenze ma anche lo scalo di Pisa. Quindi questa gestione unificata, che in qualche modo ha visto Renzi anche come nome tutelare, ha visto anche la privatizzazione e la messa in mano a questi capitali privati a Eurnekian, che era propriamente uno dei finanziatori di Renzi e uno dei sostenitori, diciamo, del renzismo nel momento in cui era non solo sindaco di Firenze, ma anche nel momento in cui, dopo aver utilizzato Firenze e la città e la giunta e il suo ruolo di sindaco come trampolino per un'ascesa elettorale, per una carriera politica che l'aveva portato poi anche alla presidenza del Consiglio. Le vicende di Renzi in qualche modo sono note, però nonostante la batosta al referendum costituzionale che lo ha poi visto uscire un po' di scena e occupare insomma un ruolo ancora in Parlamento ma non di primo piano come quello che aveva avuto come segretario generale del Partito Democratico, ancora Renzi non è del tutto scomparso, e per le vicende che riguardano l'area metropolitana fiorentina sappiamo che è ancora un nome che conta e conta ancora davvero, per cui ecco che il Fatto Quotidiano lega questa manovra direttamente a personaggi come Carrai e come Renzi, definendo la norma pro Carrai. Il progetto dell'ampliamento dell'aeroporto di Peretola infatti è uno dei cavalli di battaglia di Renzi, tanto che il suo fedelissimo Marco Carrai è presidente della società Toscana Aeroporti. Il governo Renzi aveva stanziato i fondi con il decreto Sblocca Italia del 2014, ma dopo diversi rallentamenti per le bocciature bocciature della valutazione impatto ambientale di TAR e Consiglio di Stato e una lunga battaglia legale dei comitati della Piana Fiorentina, il rischio era di perdere i fondi che dovevano essere stanziati entro il 31 dicembre scorso. Con il decreto mille proroghe, il governo Meloni proroga la spesa per il 2024, un modo per garantire un importante strumento per la campagna elettorale fiorentina, anche perché il governo garantisce la chiusura del progetto entro la fine dell'anno. L'articolo 8 del decreto mille proroghe infatti prevede la proroga dei finanziamenti al 31 dicembre 2024. Questo si legge nella relazione tecnica, è funzionale a garantire la cantierabilità dell'aeroporto di Firenze entro l'anno, sempre che i tecnici del Ministero delle Infrastrutture evidenziano il carattere strategico dell'infrastruttura. Questa insomma è la notizia. Non sto a leggere tutto il resto dei commenti che fa il Fatto Quotidiano, andando ancora una volta a mettere in evidenza le spaccature, le divisioni e il clima comunque teso che c'è sull'argomento aeroporto anche all'interno del centro-sinistra, cosa che adesso ci interessa il giusto, però era per dire che appunto si vorrebbe, secondo le intenzioni dei proponenti, cantierizzare per l'anno 2024 per questo nuovo aeroporto. Tutto questo succede mentre con il Natale del 2023, con la chiusura del 2023, l'aeroporto di Firenze supera i 2 milioni e 900 mila e rotti passeggeri, arrivando a quota 3 milioni netti, quindi lo festeggia Toscana Aeroporti come un traguardo che definisce storico. Tutto sommato, appunto, siccome nel 2019, prima della crisi pandemica, il picco era arrivato a 2 milioni 900 mila passeggeri e rotti, essere arrivati a 3 milioni non è poi un risultato così storico come si vorrebbe far credere, siamo più o meno nei numeri del 2019, ma certamente è un dato significativo se teniamo conto che dal 2019 in poi c'è stata la crisi pandemica che aveva tagliato letteralmente le ali non solo all'aeroporto di Firenze ma a tutti gli aeroporti del mondo, all'aviazione civile e commerciale in tutto il pianeta. Quindi questi sono i numeri e questa è la notizia. Facciamo una prima pausa e riprendiamo tra qualche minuto. Vi lascio in compagnia delle parole, delle barre, delle rime di Claver Gold.
Vengo da dove tutto ha un prezzo tranne i propri errori, da un pezzo io non riesco più a distinguere i colori, non esco da una settimana mentre guardo fuori, vedo i bambini con cui un tempo raccoglievi i fiori, adesso fanno i genitori, sono cresciuti come piante grasse sulla neve, scordando quale grembo caldo li abbia messi al mondo, mia madre ripeteva stanca devi avere fede, la vita è un lancio di coriandoli dura un secondo, e chi da terra ci solleva per giocare ancora, ci stringe forte dentro il palmo e grida squarciagola, io non ho tempo più di odiare né di amare ora, lividi si fanno viola, risse fuori dalla scuola, noi guardavamo gli altri uscire e vendevamo il fumo, prima che l'ansia ci imponesse di fare digiuno, prima che il vento soffi in cielo pure il suo profumo, guarda adesso quanta strada ha fatto quel mister nessuno,
senza mani mami guarda come nuoto, senza affetto adesso guarda come gioco, ora che il mio tempo è sempre troppo poco, non ho più un secondo per amare, per riempire il vuoto, ritrovarsi lì dove ci siamo lasciati, dove tutti gli altri se ne sono andati, giorni complicati e sonni disturbati, quanti fogli bianchi abbandonati gridano horror fatti.
Senza mani mami guarda come nuoto, senza affetto adesso guarda come gioco, ora che il mio tempo è sempre troppo poco, non ho più un secondo per amare, per riempire il vuoto, ritrovarsi lì dove ci siamo lasciati, dove tutti gli altri se ne sono andati, giorni complicati e sonni disturbati, quanti fogli bianchi abbandonati gridano horror vacui. Un pranzo di famiglia a casa non si è fatto mai, vuoto nell'astratto sai, tu scompari nei cucchiai, io muoio dentro quando sento il grido white pride, nel nuovo millennio stiamo vivendo la nuova apartheid. Ma partai per un po' nel bisogno del mio sogno dentro un mondo melting pot, per chi butta lo stipendio intero in una sala slot, per chi come me ha buttato la sua vita nell'hip hop, dammi un deca per il disco che sto andando in decadenza, che qui il fisco ci ha costretto a andare a cena in sala mensa, fiume in piena merda in vena dentro un flusso di coscienza, l'analista vuol parlare solo dell'adolescenza, dammi gli anni migliori che sono fiori di loto, poi gli amici più cari voglio scattare una foto,
poi ripenso che il mio voto vale quanto il tuo voto. Sono in cima da una vita ed ho paura del vuoto.
Senza mani mami guarda come nuoto. Senza affetto adesso guarda come gioco. Ora che il mio tempo è sempre troppo poco. Non ho più un secondo per amare, per riempire il vuoto. Ritrovarsi lì dove ci siamo lasciati. Dove tutti gli altri se ne sono andati. Giorni complicati e sonni disturbati. Quanti fogli bianchi abbandonati gridano horror vacui.
Senza mani mami guarda come nuoto. Senza affetto adesso guarda come gioco. Ora che il mio tempo è sempre troppo poco. Non ho più un secondo per amare, per riempire il vuoto. Ritrovarsi lì dove ci siamo lasciati. Dove tutti gli altri se ne sono andati. Giorni complicati e sonni disturbati. Quanti fogli bianchi abbandonati gridano horror vacui.
Eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat, raggiungiamo idealmente anche la manifestazione in solidarietà con il popolo palestinese e nello specifico siamo ai nostri microfoni con una esponente, diciamo così, della rete neonata Rete Sanitari per Gaza. Vorremmo appunto sapere, come dire, quello che è successo oggi alla manifestazione, qual è stata la risposta, insomma, della città a questa ennesima iniziativa a fianco del popolo palestinese, sul quale non credo ci sia da aggiungere altro rispetto a quello che è la mattanza, il genocidio in corso ad opera dello Stato di Israele con il supporto delle più grandi potenze mondiali, anche se in qualche modo dobbiamo anche sottolineare che non tutti i paesi sono allineati e rileviamo con un certo piacere anche l'iniziativa da parte del Sudafrica che ha aperto questa importante vertenza, diciamo così, questa causa anche alla Corte dei diritti dell'uomo. Comunque, al di là di quello che succede sullo scacchiere geopolitico, che chiaramente è rilevante ma non è necessariamente materia dell'intervento di oggi, ci piacerebbe appunto sapere come sta andando, come è andato il presidio, la manifestazione di oggi, e magari approfittare anche per fare un focus su quella che è la vicenda di questa neonata Rete Sanitari per Gaza, che non c'è solo a Firenze, ma che a Firenze vede un importante snodo, insomma un importante passaggio, anche in concomitanza con questa nefasta combinazione che vede il Marco Carrai, console onorario di Israele, essere anche presidente della Fondazione Mayer, quindi dell'ospedale pediatrico, oltre a, come ho già ricordato in inizio di trasmissione, ad essere anche tra i vertici della società toscana Aeroporti e a sua volta un membro, diciamo così, di quello che era il giglio magico di Renzi e del renzismo. Insomma, a te la parola per raccontarci un po' dei Sanitari per Gaza, della manifestazione di oggi e di questa vicenda incresciosa del console onorario di Israele che presiede anche la Fondazione Mayer.
Allora, ciao, sono Giulia, sono un OSS, lavoro in una casa di riposo e appunto faccio parte della Rete Sanitari per Gaza. È una rete che è nata da poco, abbiamo fatto la prima riunione il 28 di dicembre e diciamo che abbiamo fatto due riunioni nazionali, per ora sempre online. Se volete trovare, se siete sanitari o comunque volete trovare materiale, ci abbiamo un profilo Instagram Sanitari per Gaza, dove troverete anche un Linktree con svariato materiale anche da stampare. E appunto a breve ora faremo una riunione per parlare anche di come è andata oggi. Ci sono stati dei presidi a Brescia, a Savona, qua a Firenze, poi appunto c'è stato a Genova e a Torino, e varie, diciamo, delegazioni sanitarie per Gaza si sono riunite alle manifestazioni che c'erano a Milano e a Roma e a Napoli anche. E è una rete appunto che è appena nata, quindi ci stiamo ancora formando, diciamo, diciamo, è un coordinamento di materiali, di informazioni anche appunto su possibili staffette sanitarie che andranno a Gaza nel futuro e possibili anche IBAN sicuri dove poter donare, associazioni da poter appoggiare, quindi diciamo è un pochino un coordinamento per riunire tutto l'universo che per fortuna esiste già riguardo alla sanità e al supporto al sistema sanitario di Gaza e della Palestina. Prima del 28 di dicembre abbiamo fatto a Firenze un presidio contro la presidente della fondazione Meyer per il suo esonero, Marco Carrai, che appunto è il console di Israele e che diciamo in tutte le sue uscite pubbliche ha sempre ribadito la sua posizione molto filo Netanyahu, in cui appunto in alcuni articoli ha addirittura appunto detto da un lato c'è l'umanità, dall'altro ci sono gli animali, diciamo veramente imbevuto in tutta la logica peggiore del sionismo, e quindi diciamo proprio per questo pensiamo che sia assolutamente contraddittorio essere presidente di una fondazione, di un ospedale che in teoria dovrebbe curare tutti i bambini, e anche in passato tra l'altro bambini di Gaza sono stati al Meyer per essere stati curati. Quindi pensiamo che sia assolutamente una contraddizione. Per fortuna c'è una petizione online che penso abbia raggiunto forse le 8.000 firme, insomma più o meno su quei numeri. Invitiamo tutti a firmare ovviamente, e prossimamente anche in queste riunioni vedremo come continuare con questa mobilitazione. Intanto sicuramente sensibilizzeremo, faremo dei banchini di firme. Vediamo un pochino come continuare. Per fortuna anche i lavoratori del Meyer si stanno organizzando, diciamo c'è un po' di fermento anche da parte degli operatori dell'ospedale.
Quindi risposta di oggi cittadina come ti sembra?
Allora, la risposta di oggi cittadina, allora, da parte dei sanitari buona, perché appunto ci siamo contati oggi per la prima volta. In verità non auspichiamo a fare migliaia di numeri, perché è una cosa anche negli altri posti in giro per il mondo i sanitari stanno facendo azioni simboliche, non è che ci aspettiamo che ci siano centinaia di sanitari, magari in alcune manifestazioni grosse, però di base le azioni che stanno compiendo sono presidi, veglie davanti agli ospedali in cui diffondono, sensibilizzano materiale, testimonianze, e quindi nulla, di base l'idea non è di creare grandissimi gruppi, cioè ovviamente sarebbe buono, però anche fare semplicemente dei piccoli presidi di una decina di persone per noi sarebbe già buonissimo, con una costanza, ecco. E quindi nulla, vi invitiamo a tenervi aggiornati, continueremo a mandare informazioni su quello che stiamo facendo, e chiunque sia un sanitario e vuole contattarci troverà su Instagram anche la nostra mail sanitaripergaza@gmail.com, e ci sono anche appunto vari coordinamenti cittadini che si stanno formando. Grazie.
Benissimo, allora grazie Giulia per il tuo intervento, si è sentito il sottofondo anche la manifestazione, grazie anche a Chiara che praticamente ha fatto da inviata per la stampa rassegnata di Radio Wombat. Ora, a parte le battute, grazie davvero, direi che la manifestazione mi sembra di poter dire che sia andata anche abbastanza bene, i giornali online dicono a caldo che ci sono state circa 500 persone, anche se il balletto dei numeri sappiamo cosa significa, quindi non lo prendiamo neanche troppo in considerazione, ci fidiamo delle vostre considerazioni e anche del riscontro che ci date per quanto riguarda la rete dei sanitari per Gaza, che è una piacevole novità che teniamo, come dire, d'occhio e teniamo cara per il prossimo futuro e per tutte le mobilitazioni. Mi impegno a far girare anche la petizione online di cui hai parlato, mi pare si tratti di una petizione su change.org. Vi chiediamo di sottoscrivere questa richiesta di dimissioni di Marco Carrai da presidente della Fondazione Meyer, con la lettera inviata al sindaco, al direttore del Meyer e insomma ad altre personalità rilevanti. Quindi la faccio girare anche come link alla trasmissione e ti ringrazio e vi ringraziamo ancora per questo vostro importante intervento. Con la stampa rassegnata di Radio Wombat cambiamo capitolo, diciamo così, andiamo a recuperare un articolo che è uscito qualche giorno fa sulla Nazione, un articolo che parla sempre di Firenze, parla sempre della città turistica e parla di uno dei problemi e degli aspetti della città che sono sicuramente più rilevanti, anche se credo, no, insomma, non sono convinto, stavo per dire che non è un problema sufficientemente chiacchierato, ma mi sono autocorretto perché forse non è del tutto vero, nel senso che è un problema e è una questione anche chiacchierata e anche mediatizzata, ma non probabilmente come si dovrebbe, o perlomeno non con le conseguenze che dovrebbero arrivare a seguito di una esposizione anche mediatica e al dibattito pubblico di un tema come questo. Voglio dire che, come spesso succede, purtroppo non basta che delle cose si parli, ma a volte si arriva a un livello di manipolazione tale per cui il fatto che di un fenomeno se ne parli non significa che poi lo si risolva, ma addirittura questa, come dire, questa mediatizzazione dei fenomeni può portare anche paradossalmente a esiti opposti, cioè più se ne parla e meno si agisce affinché le cose si risolvano. E forse per quanto riguarda la questione degli affitti brevi e di Airbnb e degli studentati e degli affitti turistici e delle locazioni turistiche, probabilmente non è tanto che non se ne parla, ma probabilmente, come appunto mi sono autocorretto riflettendoci un attimo prima di essere troppo tranchant, è proprio questa seconda parte del problema, cioè se ne parla ma poi non si arriva a delle soluzioni. Comunque l'articolo esce sulla Nazione, è un articolo abbastanza interessante perché mette in evidenza la concentrazione di ricchezza e di capitali che si nasconde dietro alla retorica dell'opportunità per tutti. Il mercato degli affitti, 1000 annunci per 11 host, c'è troppa libertà. Il professor Bertocci: manca un quadro normativo e in città anche i fondi arabi fanno shopping di lusso. Questo è l'incipit, affitti brevi, un gota. In 10 controllano una fetta di mercato, picco di annunci. I numeri del fenomeno in città erano in 20 a spartirsi gran parte delle locazioni. Ora sono dimezzati e c'è chi gestisce 500 appartamenti. I giganti del settore in 3, Edoardo e Michela, Istai e Mamo, contano ben 518 appartamenti. Pochi e potenti, un gota che controlla, fagocita, cresce e si arricchisce con gli affitti brevi di appartamenti e stanze sparse in città. È ormai lo spirito dei tempi a Firenze, i flussi turistici sono fuori controllo, acquistare casa in centro è un privilegio, la domanda per alloggiare supera l'offerta dei posti sul mercato. Il risultato è presto fatto. Facendo una media dei dati disponibili sui portali Inside Airbnb e AirDNA, emerge che sono appena 10 i super host che hanno in dote la bellezza di 1000 annunci, quasi tutti nell'area UNESCO. Una crescita esponenziale se si pensa che pochi mesi fa erano circa in 20 a gestire lo stesso numero di affitti. Numeri alla mano, infatti solo nei mesi estivi, giugno e luglio in primis, sono stati registrati circa 4000 annunci in più sulle varie piattaforme, con Airbnb chiaramente in testa. Un picco frutto dell'avviso di quest'estate da parte del comune dello stop alle nuove locazioni turistiche in area UNESCO, che dopo il primo via libera deve essere approvata in seconda battuta dal consiglio comunale, che ha svegliato tra virgolette i proprietari dormienti che già affittavano ma non erano iscritti ai registri comunali, e coloro che non si sono fatti scappare la possibilità di farlo un domani segnando il proprio immobile. E così con l'anno nuovo la storia non cambia. In totale sono 15.000 alloggi utilizzati come affitti turistici, unità in più, unità in meno. Il prezzo medio a notte si aggira sui 190 euro. Gli affitti a breve termine sono il 98,4% del totale e la rendita per appartamento è di circa 50.000 euro l'anno, più del 16% dello scorso anno. A chi vanno questi guadagni? Ci sono fondi, magari esteri, mette la nazione tra parentesi, dietro a colui che consegna le chiavi di casa al turista? È una domanda, eh? È difficile da capire, ma una cosa è certa, a crescere in termini di possedimenti sono sempre i primi classificati nella lista dei giganti del settore, in tre, Edoardo e Michela, Istai e Mamo. Contano 518 appartamenti. Un sistema che, senza bisogno di troppi calcoli e citando Leonardo Bassilichi, presidente della Camera di Commercio di Firenze, crea un effetto perverso che uccide le nostre attività e la bellezza della città. Perché gli Airbnb sono uno strumento formidabile per l'area metropolitana, aveva spiegato Bassilichi alla Nazione, anche per spostare i flussi turistici, ma non possono essere concentrati solo nell'area UNESCO. L'articolo poi continua, io credo che quello che mi interessava mettere in evidenza l'ho messo, ora il fatto che poi la Nazione insomma concede anche ampio spazio a Bassilichi, che mi sembra eccessivo che si vada a chiedere a Bassilichi, insomma con tutto quello che ha rappresentato e rappresenta, di tracciare un nuovo futuro per la città, anche perché nelle sue parole io personalmente, umilmente, ma per quello che riesco a capire osservando la città anche attraverso l'occhio delle cronache, penso anzi che questo ragionamento e nelle sue parole si scorga una seconda parte del problema che ho sempre messo in evidenza per quel poco che posso dai microfoni di Radio Wombat e della stampa rassegnata, cioè il fatto che si prenda di mira continuamente il perimetro dell'area UNESCO e si voglia utilizzare anche la dinamica degli affitti turistici per uscire dall'area UNESCO. Mi pare a me che mentre si voglia lastricare di buone intenzioni, si lastrica però una strada che porta all'inferno, perché se si pensa di uscire dall'area UNESCO con il mercato, come spesso avviene, allarga la sua spirale e quindi quello che stiamo vedendo oggi in centro si allargherà anche oltre i limiti dell'area UNESCO. Poi, essendo che Firenze è una città, tra l'altro, abbastanza piccola, che ne dicano i costruttori, che ne dicano coloro che vogliono continuamente costruire grandi opere, Firenze è un bicchiere, perché in 5-7 km si va dal nord-est al sud-ovest e viceversa, e quindi tenendo conto anche di queste piccole dimensioni si fa presto ad allargare la maglia e la spirale del mercato immobiliare, estendendo i prezzi e le dinamiche di aumento dei prezzi incontrollate anche oltre i limiti dell'area UNESCO, che sappiamo storicamente essere delimitata appunto dalla cerchia storica dei viali, che era quella delle mura, e quindi idealmente ma anche praticamente racchiude quelle che erano insomma le storiche pietre della città medievale e poi anche rinascimentale. Quindi prenderei diciamo le distanze da Bassilichi come riformatore del mercato immobiliare e mi fermerei a ribadire insomma quello che ha detto anche l'articolo della Nazione, perché d'altronde, come dicevo in inizio insomma di questo commento, non è più nascondibile la realtà di questa concentrazione di ricchezza in poche o addirittura pochissime mani, perché si è contato il nome di tre operatori, li ripetiamo, Edoardo e Michela, che sono diventati un nome, quasi fossero appunto la vecchia famiglia Agnelli o attualmente Elon Musk, e poi Mamo, Istoi, sono questi i nomi che abbiamo ripetuto. E quindi credo che l'articolo valesse tanto leggerlo per quello che ci ha potuto riguardare, anche e solo per ribadire che la retorica dell'Airbnb, dell'affittare anche il garage, dell'affittare qualunque cosa al prezzo di un albergo, è un'opportunità per tutti, lo è fino a un certo punto, perché in realtà stiamo assistendo al rovesciamento di questa opportunità per tutti, che lo è solo sulla carta. Nella realtà invece sta creando un monopolio, e un monopolio che si può testimoniare anche attraverso i nomi non più nascondibili, e ha impulsato una dinamica nell'aumento dei prezzi immobiliari veramente pazzesca e fuori controllo, che le istituzioni amministrazioni locali, ammesso e non concesso che abbiano un po' di buona fede, e io su questo sono molto 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 dubbioso e titubante, perché credo che in realtà non ne abbiano quasi per niente, ma ammesso che abbiano un po' di buona fede, sicuramente ci sono dei problemi nell'amministrazione delle città che non sono irrilevanti, o comunque non sono diventati per niente marginali. Tra questi, il tema della casa, che a Firenze è sempre stato molto forte, fino a giustificare e a spiegare la presenza di un movimento di lotta per la casa storico e storicizzato, come è stato quello fiorentino fino agli anni di Lorenzo Bargellini, detto il Capellone, ma anche oltre e anche attualmente. Nello stesso tempo è un problema che si continua a far finta di ignorare, e che in questi mesi che stanno di fatto vedendo prendere il largo della campagna elettorale, si continua a girare la testa dall'altra parte per preferire invece problemi più di superficie, come le questioni dello scudo verde, come le questioni della mobilità, come la questione della sicurezza legata sempre a doppio filo con il degrado e con tutto ciò che la accompagna in termini di richiesta di militari, di presenza di polizia sul territorio, o tutto il grande tema della videosorveglianza con i suoi algoritmi, fino anche al riconoscimento facciale, che sinceramente, rispetto alla richiesta di protezione sociale, che è una declinazione della sicurezza, che però è la declinazione della sicurezza che i poteri forti e i partiti politici che ne curano gli interessi non vogliono minimamente prendere in considerazione, si fa appunto finta di niente. Questo articolo l'abbiamo letto, ora vorrei un po' girare ancora pagina per andare a parlare con gli studenti medi che occupano le scuole.
Allora, eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat per riprendere le trasmissioni, le cronache, e dare una notizia che dal nostro punto di vista, dalla nostra radio autogestita, non può che in qualche modo essere un piccolo motivo di soddisfazione e di piacere. Siamo ai nostri microfoni con studenti e studentesse del Liceo Pascoli di Firenze, che è in mobilitazione e precisamente in occupazione. A metà di questa settimana si è insomma appreso, come dire, la notizia anche da un loro lungo, corposo e articolato comunicato che spiega le ragioni di questa protesta, senza stare a, come dire, a togliere tempo e spazio alle loro direttamente alle loro parole, alle loro voci. Vorrei appunto andare a chiedere quali sono le motivazioni dietro a questa scelta, insomma alla scelta di occupare nuovamente la scuola, di praticare l'autogestione, nonostante tutto quello che si dica da anni, nonostante tutti i tentativi da parte delle presidenze scolastiche che stiamo vedendo nell'ultimo decennio farsi sempre più arroganti e sempre più avvalersi dell'utilizzo e dell'ausilio, se così possiamo dire, degli apparati della sicurezza, della Digos, della polizia, dei carabinieri o chi per loro, e anche, non ultime, le denunce e le sanzioni. Proprio mentre il Pascoli occupa, campeggiano sulle cronache locali anche gli articoli in cui la città metropolitana quantifica e mette, come dire, nero su bianco le migliaia di euro che imputano agli occupanti, alle occupanti delle scuole Machiavelli e Michelangelo, quantificate appunto in danni di circa 20-25 mila euro alle strutture. Quindi insomma, quella del Pascoli, una scelta che non è banale, che non è facile, di fronte alla quale gli studenti e le studentesse sanno ovviamente cosa rischiano, eppure decidono di metterci comunque la faccia e di esporsi, perché evidentemente le motivazioni, come si legge nel comunicato, sono tante, e vale la pena, come dire, impegnarsi e tra virgolette anche rischiare la Palestina, le strutture scolastiche. Ma insomma, sentiamo da loro e poi eventualmente approfondiamo con qualche altra domanda, perché il capitolo, diciamo, della condizione studentesca degli studenti e delle studentesse medie a Firenze, e non solo a Firenze ma nel nostro caso Firenze, è diciamo il campo di battaglia e quello che prendiamo in considerazione, è assolutamente interessante. A voi la parola per raccontarci e aprire un po', come dire, questa chiacchierata su quali sono le motivazioni che vi hanno portato a questa scelta.
Allora, diciamo che all'interno del collettivo della nostra scuola il tema della Palestina è un tema che abbiamo sempre voluto affrontare e ne abbiamo avuto, diciamo, l'occasione ancora di più di prima dopo il 7 ottobre. Infatti abbiamo fatto anche a ottobre sempre un picchetto appunto in solidarietà del popolo palestinese e per sollevare appunto la questione. L'idea dell'occupazione è nata, diciamo, in seguito alla chiamata di giovani palestinesi che appunto accoglievano la chiamata degli studenti della Cisgiordania che chiedevano una mobilitazione compatta all'interno delle scuole in questo senso, che appunto chiedevano questa mobilitazione anche con l'occupazione delle scuole proprio. Quindi da qui è nata quest'idea, che poi ha cominciato a prendere forma, diciamo, dopo un'assemblea di istituto che riguardava il tema. Abbiamo fatto questo ciclo di assemblee aperte, quindi assemblee di pomeriggio, organizzate sì dal collettivo ma aperte a tutti, in cui abbiamo cominciato appunto a introdurre questa idea anche per le persone non facenti parte del collettivo. Infatti a queste assemblee sono venute anche molte persone esterne al collettivo che hanno aderito all'idea. E principalmente questa occupazione voleva essere una presa di posizione in solidarietà innanzitutto al popolo palestinese, ma anche, diciamo, contro lo Stato italiano che supporta il genocidio in Palestina e contro in generale tutto l'Occidente che appunto o non prende posizione o proprio supporta armando Israele. Quindi si parte da questo, ma si arriva anche al sindaco di Firenze che espone la bandiera di Israele e poi diciamo questo ha scaturito la riflessione su il fatto che l'Italia stia effettivamente finanziando la guerra e quindi noi dalla nostra scuola abbiamo appeso uno striscione che diceva soldi alla scuola non alla guerra. Perché? Perché i soldi per le scuole in Italia mancano sempre, andiamo in edifici che non sono adeguati, con le finestre che non si chiudono, con il riscaldamento che non fa, con i bagni in condizioni tremende, con finestre che crollano, muri che crollano e ci viene sempre ripetuto che mancano i soldi, però i soldi per la guerra si sono sempre trovati. Questa era un'altra questione che abbiamo voluto sollevare. Un'altra questione era su appunto la politicità della scuola, perché per quanto effettivamente alcuni professori ne parlino in classe della questione, diciamo che la scuola di oggi è generalmente apolitica. Noi non riceviamo un'istruzione sull'attualità, noi non veniamo educati ad avere un'opinione effettivamente. Ma questo proprio a livello proprio a livello istituzionale, a livello, diciamo, sistemico. Tutte le volte che, insomma, sentiamo parlare di qualcosa che riguardi l'attualità è sempre per la volontà del singolo professore. A livello, diciamo, come dicevo prima, sistemico, la scuola è molto apolitica, troppo apolitica, diciamo. Abbiamo voluto insomma mandare questo messaggio molto forte e è proprio per mandare un messaggio forte che abbiamo scelto un metodo altrettanto forte, ovvero quello dell'occupazione, perché sicuramente c'è stata fatta tante volte la domanda perché proprio l'occupazione, perché rispetto a un forum durante il quale comunque si può fare formazione che è importantissima, l'occupazione permette di fare sì formazione con delle assemblee, però anche di effettivamente mandare un messaggio proprio politico, cioè l'occupazione rappresenta proprio una presa di posizione.
Bene, bene, grazie, per ora molto, molto chiaro. Senti, ti vorrei domandare, ma come stanno andando le cose? Una domanda magari un po' banale, ma per capirci, insomma, qual è il rapporto con, diciamo, il corpo massa degli studenti, se c'è una buona partecipazione, oppure se può funzionare quegli schemi anche funzionali alla repressione, per cui spesso le presidenze accusano gli studenti o i collettivi o le istanze più organizzate di essere delle piccole minoranze che strumentalizzano dei temi anche di grande importanza, come per esempio quelli che hai citato rispetto alla Palestina o all'assetto geopolitico del Medio Oriente, alle spese di guerra e quant'altro, però per poi non fare niente. No, sto facendo un po' l'avvocato del diavolo, per sapere un po' come vanno appunto le cose con il corpo studente e anche, visto che ne hai parlato e li hai citati, con gli insegnanti. Che ne pensano gli insegnanti di quello che state facendo, dell'occupazione, tenendo ovviamente conto che anche gli insegnanti non sono un corpo omogeneo e che ognuno avrà idee diverse. È successo qualcosa di significativo dal punto di vista del rapporto con loro, positivo o negativo che sia? C'è apatia, insomma, come stanno andando le cose in questi giorni di occupazione?
Allora, la risposta da parte degli studenti è stata molto varia. Comunque abbiamo avuto una buona parte della scuola dalla nostra parte, è stata comunque un'occupazione partecipata da una buona parte della scuola. Da parte delle succursali c'è stato un pochino di astio nei confronti di questa azione, perché noi abbiamo una sede centrale e due succursali e era occupata solamente la sede centrale, quindi nonostante noi abbiamo chiesto più volte alla preside che venisse interrotta l'attività didattica in succursale in modo da poter permettere alle persone di succursale di venire in sede, questo non è stato possibile per motivi burocratici e quindi le succursali avevano lezione mentre la sede era occupata, e questo, diciamo che alle succursali non è piaciuto per niente, nonostante per venire in sede si sarebbero dovuti prendere un'assenza, così come ogni persona di sede, perché comunque le classi della sede una volta che partecipavano all'occupazione venivano segnate assenti in quei giorni. Quindi diciamo che c'è stato un po' di astio, ma da parte nostra c'è stata sempre la volontà di ricercare un dialogo con tutti gli studenti e le studentesse. Abbiamo fatto tanti sondaggi su Instagram, tanti box domande, siamo sempre stati tutti molto disponibili, noi rappresentanti dell'istituto in prima persona, a parlare, però evidentemente non abbastanza, ecco. L'occupazione è durata 3 giorni, quindi si è conclusa giovedì ed è cominciata martedì. Venerdì c'è stata l'assemblea d'istituto, che è stato invece un momento in cui questo dialogo è avvenuto, quindi diciamo che comunque la situazione, l'occupazione si è conclusa con comunque un momento di confronto fra tutti gli studenti. Da parte della presidenza la risposta è stata migliore del previsto in realtà, perché la nostra preside era sempre stata molto, si opponeva un po' al fatto di prendere una posizione in maniera anche rumorosa, ecco. Aveva avuto sempre un atteggiamento un po' repressivo, per esempio a dicembre girava questa voce che si volesse appunto occupare, e lei, basandosi su questa voce, invece di convocare noi rappresentanti dell'istituto per chiedere spiegazioni, per avere realmente un dialogo, invece di fare questo lei ci ha mandato la polizia davanti a scuola quella mattina. E quindi diciamo che anche in seguito a questo episodio qua noi pensavamo che la risposta sarebbe stata totalmente diversa da quella che effettivamente c'è stata, perché da parte della preside comunque c'è stata una disponibilità al dialogo, è stato comunque un dialogo che è sempre avvenuto durante questi 3 giorni. Da parte dei professori la situazione è abbastanza varia, in linea generale molti ci supportano e supportano il messaggio che vogliamo mandare, e questo anche questo ci è stato detto molte volte. In molti contestano il modo, le modalità scelte, però comunque nel comunicato che abbiamo inviato a tutti gli studenti e professori veniva spiegato il perché della modalità scelta. E un malinteso che c'è stato con i professori, un fraintendimento è stato riguardante la parte del comunicato in cui si parla della politicità della scuola, perché la nostra era, come dicevo anche prima, una critica diciamo a livello sistematico, e alcuni professori che invece si sentono di dare un contributo alla formazione politica degli studenti e delle studentesse parlando di politica nelle loro classi, si sono sentiti offesi da questa parte del comunicato, nonostante la nostra intenzione non fosse assolutamente quella. Noi abbiamo sempre ribadito che ci sono dei professori che per loro scelta personale parlano di politica a scuola, ma sono proprio questi professori che dovrebbero rendersi conto che non se ne parla abbastanza. Quindi c'è stato questo comunque fraintendimento, ma noi non volevamo assolutamente attaccare i professori della nostra scuola. Questo è stato un po' un fraintendimento che c'è stato.
Bene, 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 grazie ancora. Ora non vorrei cascare nello stereotipo del vecchio che dice sempre le stesse cose, ma queste questioni, insomma, queste diatribe qua con gli insegnanti, anche con quelli più motivati che sentono di fare il lavoro culturale nel migliore dei modi, ci sono sempre un po' state nelle mobilitazioni studentesche, quindi direi che lo possiamo, come dire, accantonare. Ti vorrei chiedere un'ultima cosa: sabato la manifestazione per la Palestina, immagino che abbiate partecipato, se ti va di raccontarci un po' com'è andata, se ci sei stata anche tu o se ci sono stati gli altri, le altre componenti del collettivo, della scuola occupata, e se sai qualcosa per un commento appunto su questa giornata che è stata cittadina al di là delle scuole e al di là delle mobilitazioni studentesche. E poi un'ultima domanda, sempre se ne sapete qualcosa, se ne avete un po' parlato, cosa ne pensate della lista dei conteggi, ecco, che la città metropolitana ha fatto nei confronti delle precedenti occupazioni, quella del Michelangelo, se non vado errato, e quella del Capponi Machiavelli. Si sono quantificati dei danni, cosa che può darsi ci sia, o che magari invece c'è un uso strumentale anche di alcuni danneggiamenti, non sarebbe neanche la prima volta. E poi mi permetto io di dire che, anche ammesso e non concesso che ci sia qualche danno da parte degli occupanti, o che comunque ci sia in qualche modo una responsabilità magari in una mancata sorveglianza, è anche vero che vorrei sapere quando si andranno a chiedere i soldi per tutte le spese stupide o ingiustificate, o per gli errori madornali che si fanno con i soldi pubblici. Insomma, se ne avete un po' parlato, cosa ne pensate di questa di questo conteggio dei danni rispetto alle occupazioni?
Allora, sì, abbiamo partecipato alla manifestazione di questo sabato, l'abbiamo molto, diciamo, pubblicizzata anche tramite l'assemblea dell'istituto, proprio perché la lotta non finisce qui, la lotta non finisce con l'occupazione, anzi, l'occupazione era solo l'inizio. Comunque le manifestazioni come queste sono sempre dei momenti nei quali ci sono degli interventi molto molto interessanti, e c'è veramente modo di, diciamo, rendersi conto della grandezza e della gravità di quello che sta avvenendo in Palestina, del genocidio che sta avvenendo in Palestina. Sì, abbiamo partecipato come collettivo, ma anche proprio come scuola, ecco. Per quanto riguarda i danneggiamenti, allora, noi non abbiamo fatto grandi considerazioni sotto questo punto di vista, perché diciamo che è una cosa che accade un po' sempre, ecco. A scuola nostra non c'è stato nessun danneggiamento, di questo siamo noi e tutto il personale molto molto contenti e molto fieri. Diciamo che viene sicuramente l'argomento molto strumentalizzato, perché le scuole purtroppo sono, diciamo, danneggiate di per sé. Basta pensare, come dicevo prima, a tutte le volte che viene fuori che cascano le finestre, che si rompono le porte, però poi il problema sembra essere che a un'occupazione sono state rotte due macchinette, ecco. Queste sono un po' le considerazioni che io personalmente faccio, ma che penso possano essere, insomma, abbastanza condivise.
Davvero più che condivisibili le tue considerazioni. Ti ringrazio ancora tantissimo, a te e a tutti e a tutte gli occupanti e le occupanti del Pascoli. Dalla stampa rassegnata di questa settimana un grande ciao. Vi lascio con un pezzo dedicato proprio agli occupanti e alle occupanti del Pascoli, e scelto da loro dall'album Mattoni di Night Skinny, Stay Away.
Scuola, avevamo un'arma per uccidere la noia, prima della figa, prima della droga, prima che uno stronzo rovinasse ogni cosa. Sembrava che non arrivavamo mai, ora arriviamo, però arrivano anche i guai. Sì, ma quelli seri, che non va al bar e li scordi con due mari. Passo a casa di Nico, è uscito, ma gli da noi evasione se lo porto in giro. Bipolare per colpa di come vivo, baby, stammi lontano, stammi vicino. Classe, quello strano, stavo sempre all'ultimo banco, sognando da buonanotte in bianco, dividevo le cuffiette con Franco, presi le docce le chiavi in mano, che questa settimana occupiamo, poi saliamo sopra i tetti della scuola, e vi guarda quanto è bella Roma,
abbiamo cominciato. cacciato in mezzo ai banchi di scuola. Anche se in verità non andavo a una scuola. Ho fatto d'arte allora salto la prima ora. Seconda ora gli occhi rossi fatto d'erba buona. Ho superato il limite di assenze. E adesso la preside chi la sente. Non mi piacciono le istituzioni, quindi fanculo le guardie, lo stato, il presidente. Sto bene in zona mia con la mia gente. Ci becchiamo alle 10:30 a Trastevere. Sto fumando bene, non ha neanche un seme. Stai fumando chimica, guarda che cenere. Oro bianco coi diamanti sembra neve. Diventi cieco se guardi il pendente. Stammi lontano mentre parto come un missile. L'unico vero in mezzo a questi facsimile.
In classe quello strano, stavo sempre all'ultimo banco, sognando da buonanotte in bianco. Dividevo le cuffiette con Franco. Preside, dacci le chiavi in mano, che questa settimana occupiamo. Poi saliamo sopra i tetti della scuola. Baby, guarda quanto è bella Roma.
Abbiamo cominciato in mezzo ai banchi di scuola, per ammazzare il tempo, per non farci di noia. Una cuffietta a testa a tutti i cambi di ora. Ci davano spacciati senza banchi di prova. Metà febbraio ci scivolavano via dal mio bomber lucido. Ho imparato a stare dritto sull'asfalto ruvido. E chi c'ha tanti fratelli poi alla fine è figlio unico. Seduti sul dirupo coi piedi a mallone il buio. Fuori sempre taciturno, dentro sempre un tafferuglio. Le mani chiuse a pugno dentro i 501. Testa contro il muro e non andavo bene per nessuno. Con la meglio gioventù, al Callisto, al Bar Perù. Non è più piazza della Quercia, ora che la Quercia l'hanno tirata giù. Passo per le scale, butto un occhio lassù. Rivedo quei bambini col cappuccio tirato su.
In classe quello strano, stavo sempre all'ultimo banco, sognando da buonanotte in bianco. Dividevo le cuffiette con Franco. Preside, dacci le chiavi in mano, che questa settimana occupiamo. Poi saliamo sopra i tetti della scuola. Baby, guarda quanto è bella Roma.